tutte le prime due volte con Luigi Negri e Giacomo Contri è stata frantumata o resa difficile da una parte dall'avvento della modernità e nel protestantesimo. Il protestantesimo da un certo punto di vista, come è stato riletto, ha reso difficile proprio la vita del popolo e ha ridotto l'uomo a individuo. E poi nella rilettura del razionalismo kantiano, quello di Giacomo Contri, questa affermazione della contrapposizione tra la ragione e l'amore, questa rigida e fredda contrapposizione. Quindi da un certo punto di vista abbiamo riletto una storia in cui una creatività originaria, un'espressione di popolo, anche drammatica, perché Boucher ha messo in evidenza gli aspetti drammatici di questa espressività, ha avuto nella modernità delle grossissime difficoltà. In fondo poi il popolo è diventato, ha rischiato di diventare una categoria spesso arida. Oggi chiediamo a Carlo Ossola di aiutarci a comprendere come nel XX secolo vi sia o non vi sia una continuità o una discontinuità con questa storia, come oggi si possa parlare, rivedendo il XX secolo fino a noi, il rapporto tra arte, profezia e popolo. E se è vero il sottotitolo che noi abbiamo messo, che il rapporto tra creatività e senso religioso è stato un rapporto che è stato rimosso e quindi ha portato da un certo punto di vista a una difficoltà di rapporto fra l'espressione artistica e la vita del popolo. Lascio la parola a Carlo Ossola e poi il suo testo.
Buonasera, la loro presenza qui mostra bene ciò da cui volevo partire, cioè l'idea di una comunità di lettura. E ciascuno di noi è venuto qui, da parte mia, con il ricordo di incontri avuti con alcuni di voi, da parte vostra probabilmente con lo slancio, come abbiamo visto, dei temi già affrontati, tutti per riproporci, come dice il titolo, indispensabili revisioni. Si potrebbe prendere una formula famosa di Heidegger: il pensiero avanza perché commemora. Quindi la lettura che proporrò stasera è quella di trovare dei quadri interpretativi tra questi tre fenomeni che sembrano, come è stato ora ricordato, molto separati: arti e lettere, popolo e profezia, come se fossero entità dislocate, mentre invece hanno avuto una storia comune. La solidarietà originaria della comunità di lettura, quando dico comunità di lettura posso evocare due o tre esempi. Il primo, più recente e anche più vistoso, visibile per tutti, è il finale di Fahrenheit 451, dove quelli che sono sopravvissuti all'incendio di tutti i libri si ritrovano, ripetendo ciascuno il frammento di testo che si era salvato dall'incendio, per ricostruire una comunità vivente che è poi il libro di cui qualche frammento è sopravvissuto singolarmente e che si tratta di ricomporre, una sorta quindi di testo vivente sopravvissuto all'incendio del pensare. Il secondo caso è quello straordinario, alle origini della nostra tradizione, della Divina Commedia, della quale non esiste, almeno sin oggi non è stato riconosciuto alcun autografo, ma che era già ripetuta per i canti dell'inferno e poi del purgatorio e del paradiso un po' in tutte le vie, piazze, eccetera, di Firenze, e compare già in documenti notarili di Bologna prima ancora che ci sia un codice completo. Ecco. Terzo esempio di una comunità di lettura sono indubbiamente i cicli delle vetrate delle grandi cattedrali, dove il popolo entrava vedendosi rispecchiato. Se pensate a certe cattedrali dell'Italia padana, cioè mettiamo l'Emilia, Parma, Modena, Reggio, Chartres, chi entrava vedeva, era uscito forse da un momento di lavoro dopo aver fatto fienagione o vendemmia e ritrovava il proprio lavoro là, o nel portale o nella vetrata. La comunità, quindi, e forse erano persino le stesse corporazioni che donavano la vetrata, quindi erano ad un tempo i committenti, i soggetti e i fruitori. Arte, committenza, lettura erano nello stesso luogo, nello stesso quadro, nella stessa cornice. Ci sono tante ragioni sulle quali non mi soffermo, lo potremo fare nel dibattito, per cui questa solidarietà originaria tra arte e popolo è venuta meno, ma non è stata dimenticata. E fin dalla poetica volgare e poi latina di Campanella, noi troviamo, quindi all'inizio del XVII secolo, che Campanella ricorda che alle origini la poesia e le leggi, e quindi il popolo, erano strettamente legati. Cito: gli accorti legislatori, come fu Solone, mise in versi la legge di Atene, e quando voleva avvertire il popolo che pretendeva la tirannide, scriveva il suo giudizio in versi. E Mosè, non mai abbastanza lodato, fece quel cantico nel fine della sua legge, a ciò che tutti, imparando quella canzone in mente, fossero saldi nella legge divina, con sì dolci e veritieri versi commendata, cioè raccomandata e impressa nell'animo del popolo, che era volto a edificare la città e a prendere i precetti politici. Così, anche nella sua poetica latina, Campanella ripete le stesse cose, cioè che all'origine poema e legge sono la stessa cosa, anzi individua addirittura un genere specifico che sono i poemata legalia, nelle quali non soltanto troviamo Mosè, legislatore e poeta di Israele, e anche potremmo dire Davide, re e poeta di Israele, ma troviamo Solone, Orfeo, Anfione per Tebe. Così ricorda anche che gli Evangeli stessi sono stati messi in versi perché Iovencus, cioè Iovenco, perché la loro efficacia rimanesse memorabile. E si potrebbe andare avanti per altre pagine per mostrare questa continuità. All'origine, comunque, Solone, Omero, che poi crea una storia epica, insomma, delle città e dei popoli dell'Ellade, Mosè e Davide creano le leggi, ma le creano in versi, quindi popolo, poesia e leggi sono unite. Stessa cosa più tardi, perché lo riprende da Campanella, è in Vico, non nella Scienza Nuova, dove non c'è quasi, c'è un piccolo paragrafo alla fine che non sto a citarvi, ma nella Constantia Jurisprudentis, si potrebbe dire della coerenza del legislatore, dove in più punti egli dice che le leggi furono carmi, et carmina fuisse leges, le quali erano mandate a memoria per essere più facilmente ricordate. E così poeti furono i primi legislatori e legislatori i poeti, e così via. Si potrebbe andare avanti ancora su questo punto. Io in un altro luogo l'ho anche ricordato, ci sono delle costituzioni di comuni italiani che nei loro statuti riportano all'inizio o alla fine dei versi perché fossero memorabili e ricordati dal popolo. e questo è ancora visibile persino nel XX secolo, e questo vi dice quanto per esempio la nostra Costituzione europea sia povera di simbolico, perché per esempio nella Costituzione francese, non l'ultima, la penultima, quella del 46, tra i titoli di sovranità, quando voi pensate a sovranità, pensate a rappresentanti come il Presidente della Repubblica, come le leggi, eccetera, e invece nel titolo primo della sovranità, l'articolo 2 dice come costituenti la sovranità il drapeau tricolore, cioè il tricolore, l'inno nazionale, cioè la marsigliese, e l'emblema Liberté, Égalité, Fraternité, cioè la marsigliese, che è un canto, è un titolo di sovranità, ed è un titolo di sovranità espresso in versi e cantato come si canta ancora oggi. Quindi questa idea di Vico e prima di Campanella rimane a lungo nella memoria occidentale, e in certi momenti della storia russa molti amici mi hanno detto che fu questione quasi di imporre, anzi questo lo ricordo anch'io come cittadino semplicemente, alla caduta diciamo del regime sovietico, quale inno dare alla nuova Russia, e ci fu chi pensò di mettere dei versi di Pushkin, essendo Pushkin l'unico autore che aveva attraversato indenne le varie Russie, la Russia di Alessandro, la Russia bolscevica, la Russia staliniana e la Russia diciamo così del disgelo. Ecco. Allora, sono elementi che ci fanno riflettere e che portano a riconoscere, io credo, con molta libertà, ma anche con molta, direi, consapevolezza storica, che soltanto nel XX secolo c'è stata una scissione radicale tra le arti e il popolo. Le arti, che avevano cominciato a pensare alla loro marginalità con Baudelaire e a metà dell'Ottocento, pensano con i futuristi, con i surrealisti, che il compito dell'arte sia precedere, cioè essere avanguardie di un movimento che verrà, quindi staccarsi dal popolo che è massa, e a sua volta il popolo è privato di questa legittimità eloquente, di questa simbolicità collettiva, di questa comunità di lettura, e diventa il Vatman, cioè l'uomo è un libro di Morasso, che già nel 1906 pensa all'uomo Vat, all'uomo macchina, è un prolungamento, come vediamo oggi, un prolungamento tentacolare di strumenti meccanici per produrre meglio, consumare più in fretta, disarticolarsi in vari puzzle ricomponibili dalla eugenetica. Ora, tutta questa scissione che ha conosciuto il XX secolo è del XX secolo. Ancora nel XIX, se Baudelaire celebrava la marginalità, altri poeti in altri contesti hanno celebrato invece la omogeneità di popolo e letteratura. Ricordavamo prima Tolstoi, no? Questa grande epica russa, Tolstoi, oppure Leskov. Ecco, certo, nel contempo c'era anche Dostoevskij, questa lettura tragica di una scissione, di una marginalità, ma questa idea di un'epica continua, cioè di un legame profondo tra arte e popolo. Per riunirlo in una formula soltanto, che poiché ho appena letto che leggi, arte e popolo erano uniti in forme condensate in versi, ve ne lascio una che conclude un mio saggio apparso in Lettere Italiane qualche anno fa, A che cosa serve la letteratura, è di un poeta rumeno, ebreo, esiliato a Parigi, morto suicida a Parigi, forse uno dei più grandi poeti del XX secolo, Paul, e poi se lo pronunciate alla francese Celan, perché è vissuto lì, se lo pronunciate alla romena è Celan, e se lo pronunciate alla tedesca, perché ha scritto in tedesco, è Celan. Riflessi di respiro, luminosi suoni di campane, dum, dum, un, unde suspirat cor, da quei suoni onde il cuor sospira, svincolati, riscattati nostri. Visibile, udibile, quella liberata parola svettante attenda due punti insieme. Zeltwort, parola tenda che ci riunisce e ci protegge, come nella nostra tradizione il manto della Vergine del popolo, della Vergine della Misericordia, questa sorta di tenda, manto che svetta, che protegge, che riunisce. Ecco. Una parte della letteratura, quindi anche nel XX secolo, ha continuato a pensare a questo Zeltwort, a questa parola tenda che riunisce arte e popolo. Da noi, particolarmente, soprattutto direi nella seconda parte dell'Ottocento, quando Costantino Nigra, quando Pitré, quando Imbriani hanno raccolto i canti popolari, è venuta fuori una formula, infatti vedete che io non l'ho usata nel titolo, che è arte popolare. L'arte popolare dunque sarebbero gli ex voto, la tradizione delle laude, la sacra rappresentazione, i canti raccolti da questi studiosi del positivismo. Ma non è ciò che io intendo proporre stasera e non credo neanche che sia la parte più importante. Questo lascito resta evidente e capitale nella memoria collettiva. Potremmo persin dire che per certi aspetti gli ex voto, i quadri della tradizione popolare, un certo iconismo sia passato direttamente nella grande arte del Novecento attraverso quel luogo conservatore di icone, perché luogo di vecchi credenti, che è la Russia di Chagall. Ma non è la via normale. Ecco, c'è certo un rapporto tra questa arte popolare e una certa parte delle avanguardie del Novecento. C'è, sarebbe sciocco negarlo. Ma non è la via principale, o almeno non è quella via che vorrei stasera proporre, che non sia soltanto una via, diciamo così, memoriale. C'è indubbiamente tra le arti del XX secolo un'arte che ha cercato di riunire tutto questo, che è il cinema. Io credo che davvero il cinema sia una nuova arte che il XX secolo ha formato e che abbia oggi pari dignità e delle altre, e anche in qualche caso una sinteticità maggiore. Quando io ho in qualche modo voluto riassumere alle mie figlie, quando erano piccole, un po' della storia italiana, ho detto, invece di leggere tanti manuali, guardatevi Uccellacci e Uccellini. Dalla storia di San Francesco ai funerali di Togliatti è una porzione importante della storia italiana. Oppure, se volete comprendere quella memoria da cui oggi siete tagliate fuori, se volete comprendere il fenomeno più massiccio del XX secolo in tutti i continenti, cioè il passaggio drammatico dalle campagne alle città e dalle città alle metropoli, che vale per l'Europa, vale oggi per la Cina, vale per il Brasile, vale per quasi tutti i continenti, guardate un film come quello di Otar Iosseliani, A caccia di farfalle. Un apologo delicatissimo, stupendo, di un gruppo che comincia la sua vita in questa campagna immutabile della Francia di una volta, che dell'Italia di una volta e dell'altro ieri, della Spagna dell'altro ieri, e termina, ma non vi dico come, perché dovete vederlo, in una Parigi completamente trasformata dalla contemporaneità. Ecco, c'è certamente questa arte che non va dimenticata, che ancora ha potuto tenere insieme in certi grandi maestri, come per noi Rossellini, come Pasolini e come Ermanno Olmi, che ricordavamo, e fuori naturalmente come gli Osselliani, questa continuità. Dei tre termini che ho evocato manca profezia. Ma vedete subito che in questo legame profondo tra arte e popolo, profezia non vuol più dire, come ci è fatto passare con un'etimologia che nei secoli è stata minoritaria, parlare del futuro, perché profemi in greco è parlare davanti o semmai in luogo di, ma con qualcuno che t'ascolta. Il profeta è colui che attraversa tutta la città, nessuno lo ascolta, ma parla alla città non del tempo che verrà, ma del peccato presente. Ma questo profemi non è una divinazione del futuro. E allora, essendo così tenacemente legato per 2000 anni di cultura greco-latina, mediterranea, quel che volete, arte e popolo, lo è anche il termine di profezia. I grandi profeti sono stati dei profeti dentro il popolo che hanno, come dire, portato con sé questa tradizione di popolo. C'è un momento di risorgenza di questa tradizione che non è stato molto letto, perché su questo insieme che sto per evocarvi è prevalsa una lettura puramente stilistica di tipo rinascimentale, e che è la volta della Sistina. La volta della Sistina, che è naturalmente una serie di riquadri sul Genesi, volta sua, di Michelangelo, inizio 500, è marcata da una doppia cornice. Ecco, esattamente così, voi avete qualcosa che richiama la struttura. In questi lunotti, seduti proprio lì, da una parte e dall'altra, stanno profeti e sibille. E sono essi, a misura anche gigantesca, che sostengono nella scena architettonica disegnata da Michelangelo l'asse della creazione. Non è più, come ha osservato magnificamente Edgar Wind, l'albero di Jesse, cioè la progenitura degli antenati di Cristo che poi culmina nella venuta del Cristo. No, sono sibille e profeti che annunciano questo regno nuovo. E se voi guardate i profeti di queste straordinarie cornici, sono gli stessi che erano nelle prediche sopra Ageo e Ezechiele di Savonarola, quando Michelangelo giovane, come dice Vasari, ascoltava frate Girolamo, come buono cristiano che egli era, perché Vasari ormai scrive sotto Cosimo I, non può dire che quel Savonarola lì è quello che aveva cacciato i medici, quindi dice di Michelangelo come buono cristiano che egli era. No, ma è un Michelangelo che poi si porta questi ricordi a Roma e fa quella volta della Sistina, cioè la creazione dell'intera umanità sorretta da sibille profeti, cioè da Antico Testamento e dalle antiche testimonianze della cultura pagana, perché le sibille Eritrea, Cumana, eccetera, appartengono alla cultura latina o greco-latina. Allora vedete che anche nei grandi momenti della nostra identità, ancora oggi la Sistina è forse il punto di più grande identità della storia italiana, della congiunzione di tutte le culture, perché c'è appunto le sibille, i profeti, il Genesi, la prospettiva, insomma, e non per caso è stata eletta come luogo in cui, diciamo, la Chiesa pensa alla propria continuità. Io spero che non facciano la sciocchezza, per stare un po' meglio qualche ora, di togliere di lì i conclavi, perché sarebbe veramente una negazione della memoria che sorregge anche l'Ecclesia. Questa, come vedete dunque, proprio nei suoi momenti più alti, nei suoi monumenti più alti, arte, popolo e profezia sono costantemente legati. E questo ci permette già di fare pulizia con assoluta tranquillità di tutta una serie di infiorescenze che sono cresciute e hanno anche annacquato tanto l'idea di popolo che l'idea di arte che l'idea di profezia. Noi dobbiamo essere esigenti. Dico sempre ai giovani, quando insegnavo a Torino, ma anche adesso insegno a Parigi, dovete essere esigenti, prima di tutto con voi stessi, ma poi anche con la società. La società non risponde a voi del presente, deve rispondere del vostro futuro. Noi siamo qui per rispondere del vostro futuro. Questo è profezia. E questo è chiesto a una società, non una società che consumi il presente. Questo è assolutamente indispensabile anche per l'arte. Quando io Seliani, che ho invitato al collegio semplicemente perché spesso i registi fanno arte col loro mestiere, ma poi parlarne per ore davanti a un uditorio è molto difficile, ero tranquillo con Josseliani perché georgiano, laureato a Mosca in musica, ottimo pianista, matematico e studioso di letteratura, abilissimo disegnatore, dico beh, 2 ore se la caverà, 2 lezioni indimenticabili. Quando gli chiesi, ma maestro, come fa lei con la sua arte qui in Italia, Briganti, Caccia alle farfalle, Lundi Matin, insomma qualcosa è pur circolato, ha vinto anche a Venezia, non è l'ultimo, come fa con questi suoi film? E lui dice, beh, io preferisco e quindi costruisco per 300 spettatori ogni anno per 300 anni che 300.000 spettatori per un giorno e poi finito, i famosi film da cassetta. Beh, questo è ciò che voi dovete esigere dall'arte e, dalla società, che parli profeticamente per voi, davanti a voi, ma di quello che voi avrete come compito, come missione, come responsabilità. Il presente già lo viviamo, non ci interessa, ci siamo. E infine, questa caratteristica di profeta e di popolo e di arte nell'oggi, che cosa vuol dire concretamente? Noi dobbiamo evitare di cadere, poiché siamo cittadini avvertiti, in quello che è stato visto tanto per il nazismo che per il fascismo, che per tutte le forme di totalitarismi del XX secolo, cioè la confisca delle masse. La radio, la televisione hanno certamente favorito questa confisca delle masse. L'esemplare, prima della conquista nel 1933 del potere definitivo da parte di Hitler, l'esemplare di Mein Kampf che egli leggeva alla radio, l'esemplare che è stato trovato, probabilmente era il suo, ma insomma anche se non era il suo era quello che circolava, è sottolineato nelle parti che devono essere più esibite come retorica della pronuncia, dell'enfasi alla radio. Ora noi dobbiamo assolutamente pensare a questo. Non c'è nessun tipo di rapporto tra appunto questo tipo di confisca delle masse e il rapporto che stiamo cercando di disegnare tra arte, profezia e popolo. Arte e popolo non è la confisca delle masse, anzi è precisamente il contrario. Coloro che più hanno pensato per il XX secolo, per evitare che questo rapporto diventi quello che io chiamo uno scambio di alienazioni, l'artista alienato che si aliena nel popolo e il popolo che è confiscato, che si aliena in un'arte facile che viene venduta per compensare le reciproche alienazioni, ebbene, allora questo è certamente un territorio difficile nel quale mi pare che la sintesi migliore sia data da un bellissimo saggio che io ho ripubblicato qualche anno fa di Ungaretti, che si intitola Il povero nella città. E il povero nella città è essenzialmente un termine arabo, fakir, che noi lo traduciamo fakiro, ma fakir nella cultura araba, e Ungaretti ha vissuto tutta la sua giovinezza a Alessandria d'Egitto, conosceva l'arabo, viveva in mezzo agli arabi, è l'uomo di pena nel doppio senso francese e italiano del termine, cioè l'homme de peine, vuole dire l'uomo di fatica, colui che porta i pesi, e per l'appunto portando i pesi della società è l'uomo di pena, perché porta i pesi del mondo. Ma questo fakir, questo fakiro è anche l'uomo, appunto, l'immagine vulgata che abbiamo noi, che per questo suo, diciamo così, diventare tetragono e catafratto al peso di vivere, può camminare sul fuoco. Noi diciamo camminare sulle acque, beh no, può camminare sul fuoco, e proprio perché può camminare sul fuoco può essere il profeta unico che parla al re e lo deride. Quindi il fakir è l'uomo di pena, è l'uomo di fatica, è il profeta, è il povero, è il matto ed è anche colui che può parlare al sovrano. Il jolly della tradizione inglese, il jolly che è il fu, è il folle, il matto, che può, è l'unico che può spendere tutte le carte, come in tutti i giochi di carte, e non può essere catturato da nessuno. È un saggio bellissimo nel quale Ungaretti chiude. Insieme di fedeltà ai libri di cavalleria, cioè di un mondo di ideali puri, che nello stesso tempo un utopista che pensa di riprodurre quel mondo, nonostante Sancho Panza gli dica ma guarda, guardi che non è così, che tutto è esattamente il contrario di quello che lei vede, eccetera eccetera. E questo Don Chisciotte, che per dirla con un verso bellissimo di René Char, contempla l'irreale intatto, sto citando alla lettera, traduco dal francese, l'irreale intatto nel reale devastato. Io potrei anche chiudere qui. Il nostro compito è continuare a nutrire dell'irreale intatto, chiamatelo utopia, sogno, profezia, kerygma, tutto quel che volete, dell'irreale intatto nel reale devastato. Perché il reale non è la misura, il reale è un precipitare nell'evento che in termini platonici non ci riguarda proprio. Non ci riguarda proprio. Che cos'è l'evento se non un piccolo precipitare, talvolta bello come stasera, eccetera, ma più spesso desolante, dello smog di ciò che ci circonda? Noi dobbiamo avere la consapevolezza che ciascuno di noi porta una favilla, diciamolo in termini platonici, di irreale intatto nel reale devastato. Ora, cosa stanno facendo gli imbonitori della società per evitare che ciascuno di noi ritrovi in sé questa favilla? Dice, ma guardate com'è bello irreale, tutti i giorni ve lo aggiustiamo. Tutti i giorni ve lo imbellettiamo, tutti i giorni ve lo ridipingiamo, tutti i giorni ve lo offriamo con veline, cartavelina, cartapesta, eccetera, eccetera, eccetera. No, noi dobbiamo avere il coraggio profetico di dire che il reale è devastato. Non ci riguarda, primo. Secondo, lo è veramente, perché se uno si toglie la pelle di salame, come si dice dalle mie parti, dagli occhi, vede che il reale è pura devastazione. Non solo lo tsunami, ma tutte le diseguaglianze sociali. Questa terra che è sfruttata, calpestata, che si vendica, in cui tutti si muore sempre più rapidamente. Se anche noi ci mettessimo a far battaglia col reale, ne saremmo comunque travolti. Il problema vero non è questo, ma è di salvare, come diceva Calvino, alla fine delle città invisibili, dentro l'inferno, quella piccola porzione che inferno non è. Allora, un primo emblema, questo del fakir. Secondo, non so se è stato distribuito il testo pasoliniano. Ecco, volevo sottolinearvi questo testo di Pasolini, che viene dalla sezione Poesie e Libro delle Croci, ed è una sezione 1964, e spunta quasi subito dalle Poesie in forma di rosa. È ripubblicata solo adesso nelle opere complete di Pasolini, di cui qui ho portato solo i due tomi relative alla poesia. Ebbene, sono poesie in forma di croce, di cui vi leggo solo la seconda, perché mi piacerebbe poi aprire anche un certo dibattito tra di noi. Essi sempre umili, essi sempre deboli, essi sempre timidi, essi sempre infimi, essi sempre colpevoli, essi sempre sudditi, essi sempre piccoli, essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come assassini sottoterra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge, essi che si adattarono a un mondo sotto il mondo, essi che credettero in un Dio servo di Dio, essi che cantarono i massacri dei re, essi che ballarono le guerre borghesi, essi che pregarono alle lotte operaie. Questi essi sono quelli che non hanno avuto storia. Quindi la seconda figura che emerge da tutto, naturalmente Pasolini, in particolare anche dal Pasolini dell'usignolo della Chiesa Cattolica, e poi anche da dove avevo, diciamo così, tratto una citazione che non posso fare integralmente perché vedo che il tempo passa, ma soltanto l'ultima strofa, cioè quella poesia che si intitola La Crocifissione. Noi staremo offerti sulla croce. Questo è assolutamente capitale, una delle più belle poesie del Novecento questa. La croce non è soltanto un sacrificio, ma è una ostensione, è un'offerta, è un offertorio. Noi saremo offerti sulla croce, all'agonia, tra le pupille limpide di gioia feroce, scoprendo le stille del sangue dal petto ai ginocchi, miti, ridicoli, tremando di intelletto e passione nel gioco del cuore arso dal suo fuoco per testimoniare lo scandalo. Perché Perché capite che se si testimonia quello che è puramente un dato registrato dalle gazzette, non si testimonia un bel niente. Difatti l'esergo è della "ma noi predichiamo", da San Paolo ai Corinti, "Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i gentili". Questa raccolta all'usignolo della Chiesa Cattolica è stata un po' marginalizzata, ma è uno dei grandi testi pasoliniani. E infine, proprio perché fakir, reietto, e ecco la terza figura che c'è sovente nella poesia di Pasolini, che io mi permetterei di rievocare da un testo che è la Guinea, che è ricapitolativo di tutta la storia del Mediterraneo, di Grecia, di Roma e anche della nuova umanità. Comincia con il famoso indovinello genovese, da quei veronese, da quei testi latini che cominciano a diventare volgari, e arriva fino alla contemporaneità. E alba prataglia, albra prataglia, i prati bianchi, punto. Così mi risveglio il mattino in Italia con questa idea dei millenni stanchi bollata nel cervello. I bianchi prati del comune, l'Italia comunale, della diocesi, e poi dell'età dei banchi toscani o cisalpini, quelli rievocati nel latino del duro dolce salimbene. Ecco una storia letteraria fatta in versi. Il mondo che sta in un testo, gli stati racchiusi in un muro di cinta, i ruderi consumati da rustiche piogge, liturgici soli e la cui luce l'Europa è così piccola e non poggia che sulla ragione dell'uomo e conduce una vita fatta per sé, per l'abitudine, per le sue classicità sparute. No, non si sfugge. La negritudine, N maiuscolo, di Senghor, erano gli anni di Senghor. La negritudine è in questi prati bianchi, tra i covoni dei mezzadri, nella solitudine delle piazzette, nel patrimonio dei grandi stili della nostra storia. La negritudine, dico, che sarà ragione. Questo allora, vedete, è un testo dove profezia nasce da questa analisi del presente, dove arte e popolo sono strettamente uniti. Qui non è un saggio di sociologia, è una grandissima poesia che comincia da Alba Prataglia, i comuni, le diocesi, il Rinascimento, e arriva alla negritudine di Senghor. Infine, allora, il fakir, l'uomo di pena, l'offertorio di questi reietti che è la crocifissione, e la profezia corale di questa negritudine, oggi potremmo chiamarla anche altrimenti, ma insomma sappiamo benissimo che cosa significa: i popoli che non hanno parola, che non hanno diritto e che sono lì ad attendere le briciole di noi e puloni. Come possono stare insieme? Qual è, non voglio neanche nascondermi dietro, come posso dire, dei grandi testi, ma dice, ma poi, scusi, e allora come si fa ad agire? Ebbene, io credo che abbiamo anche un dovere di tradurre profezia in politica, proprio perché sorretta da questa consapevolezza di una tradizione millenaria che ciò ha tenuto insieme. Una delle grandi anestesie del mondo contemporaneo è che quasi tutti ci fanno studiare i grandi utopisti e pochissimo i grandi profeti, perché toccare i profeti scotta, toccare gli utopisti consola. Quindi vedete che finora io non ho mai usato il termine utopia, perché utopia vuol dire cosa che non ha luogo. Invece io parlo di profeti che hanno corpo, luogo, parlano per, davanti a un popolo, è carne. E allora bisogna che per fare questo ci sia un luogo che è la politica, ma politica allora non né quella dell'utopia che non ha luogo, né quella della mediazione che umilia quell'irreale intatto dentro il reale devastato al quale non possiamo mai rinunziare. Come dicono oggi i giuristi, ci sono dei diritti imprescrittibili, quali che siano le leggi storiche. Non basta obbedire alle leggi, perché le leggi sono anche fatte male. Ci sono dei diritti imprescrittibili ai quali anche le leggi positive devono cedere. Ebbene, tra i diritti imprescrittibili è proprio questa inviolabilità dell'irreale intatto, della favilla platonica dentro di noi. E allora, ecco, la politica non può neanche né utopia né mediazione, che è un termine da così di mercato, di baratto, diciamolo con Dante. La politica di mediazione è baratto, quasi sempre. Ebbene allora, bisogna ricordare che pure è stato possibile tenere insieme, lo dicevamo prima, mistica e politica. Uno dei primi testi pubblicati da Jacquabuc fu Mistica e politica di Michel de Certeau, grandissimo studioso francese, gesuita, eccetera, che ha studiato la mistica. Ora, la mistica non è l'abbandono del mondo, ma è il liberarmi da me per liberare gli altri. E questa domenica uscirà, spero che non me lo passino dietro, ma credo di aver, come dire, battagliato per la prima, cioè per il paginone d'apertura, un mio pezzo su Dag Hammarskjöld. Chi è costui? Lo dico per i giovani, perché ormai il tempo passa per tutti. Questo è stato un grandissimo segretario dell'ONU, quello che è durato di più, tra l'altro. Venne eletto, era uno svedese, e ricorre quest'anno il centenario, perciò ho detto, voglio fare... Nato nel 1905 da un'illustre famiglia svedese di primi ministri, di uomini di teatro, di lettere, della politica, diplomatici, eccetera, e che venne eletto nel 1953 segretario generale dell'ONU con 68 voti su 70. E portò avanti il proprio mandato così bene, nonostante la guerra di Suez, quindi voleva già dire Francia, Inghilterra, Israele, gli arabi, nonostante il difficilissimo processo di, a voi non dice più niente, ma per noi volle dire molto, di decolonizzazione in Africa, cioè Congo belga, eccetera, eccetera, e venne rinnovato per un secondo mandato, che doveva essere quindi 58-63, ma nel 61 venne ucciso in circostanze misteriose, poi nessun altro segretario dell'ONU è stato ucciso, in Katanga, cioè al confine tra Congo e Rhodesia, perché l'elicottero su cui viaggiava cadde in circostanze misteriose, ma è quasi certo che furono i servizi segreti di influenti paesi occidentali che lo fecero fuori, perché non gli tornava come stava guidando con assoluta dirittura questo processo di decolonizzazione. Ebbene, questa personalità è, come ha scritto anche una rivista recentemente, uno dei rari mistici del XX secolo. È stato accostato a Edith Stein, Simone Weil, Charles de Foucault. Ma egli ci ha lasciato un libro, un diario, in svedese Vekmerken, cioè Tracce di cammino, che è stato pubblicato qualche anno fa, prima da Rizzoli, poi da Mondadori e ora da Kikayon, cioè le edizioni di Bose. E dice così, vi faccio solo qualche citazione perché voglio chiudere molto rapidamente. Primo, non pesare sulla terra, potere come servizio appunto. Nessun patetico excelsior, ma solo questa semplice nota, non pesare sulla terra. E ancora, seguendo la lezione di Gandhi, quindi una politica che poi concretamente ottiene. La voce che comandava fu obbedita solo quando cominciò a gemere disarmata. Merita il potere solo chi lo giustifica ogni giorno. La carriera fu brillante e il 7 aprile 1953, 10 giorni prima di essere eletto segretario generale dell'ONU, ma già sapendolo tutti, che era, perché ci ci voleva un consenso delle grandi potenze, venne designato molto prima. Che cosa fa? Va a farsi rifarsi il viso, si trucca, cerca le troupe televisive, ma niente affatto. Scrive questo nel suo diario: io sono il recipiente, la bevanda è di Dio e Dio è l'assetato. Quindi non sono nessun excelsior, ma ricordare che io sono soltanto quella coppa in cui il dono di Dio è messo davanti a tutti e ritorna a Dio. Sette giorni prima di essere eletto segretario generale dell'ONU. E poco dopo, nel diario, è 10 giorni dopo essere stato eletto. Che senso ha alla fine la parola sacrificio o anche la parola dono? Chi non ha nulla non può dare nulla, il dono è di Dio a Dio. Come vedete, sono parole che risalgono a una tradizione mistica, che risalgono a Eckhart, che viene citato più volte, che risalgono a tutta una tradizione della mistica fra fiamminga e renana, che egli cita costantemente. Io credo che ad aprile questo libro ritornerà in libreria e vi esorto, sono 150 pagine, a comprarlo. È veramente una ricapitolazione del grande pensiero dell'Occidente. Ma questa mistica è adesione così completa all'altro che diventa la prima forma di politica, se politica è, come dice l'etimo greco, vivere nella polis, nella città dell'uomo, per la città dell'uomo. E anche qui, ecco perché tengo insieme mistica e politica, anche qui, appena eletto, scrive questo brevissimo apologo che per me, quando l'ho letto, è stato rivelatore più che immensi volumi. È questo apologo che vi cito alla lettera. Apparteneva alla ciurma di Colombo, Cristoforo Colombo, e si domandava se sarebbe mai ritornato nel villaggio natio in tempo per stabilirvisi da nuovo ciabattino prima che qualcuno lo precedesse nel sostituire quello vecchio. Chi siede sulla tolda del comando, aggiungo io, è politico non già se pensa alla conquista d'America, alle terre e ai poteri che verranno, ma a coloro che in America o altrove mai ci metteranno piede, mai usciranno dal loro villaggio e che neppure comprenderanno, stretti nel loro vivere quotidiano di pagnotte, di scarpe, di sudore, di polvere. Questa profezia è possibile solo appunto liberandoci da noi stessi. Quando sarai avanzato fino a non aspettare una risposta, potrai finalmente dare in modo che l'altro possa ricevere e rallegrarsi del dono. O ancora, aprì una nuova via perché e solo perché ebbe il coraggio di andare avanti senza domandarsi se altri seguissero o persino se mai intendessero. Non ebbe bisogno di quello schermo contro il ridicolo che altri cercano in una responsabilità ripartita. Possedeva una fede che rinunziava a conferme. Anche in questo senso mistica e profezia e politica sono profondamente legate, perché bisogna finirla assolutamente di pensare che i valori siano negoziabili o abbiano bisogno di conferme. Non c'è bisogno di nessuna conferma. Cioè noi dobbiamo, come dice anche Amashol, avere ragioni grandi per vivere e abbastanza grandi che ci permettano per esse di morire. Una ragione piccola non permette di vivere bene e men che mai di darsi uno scopo per morire. Ecco, questo legame, insomma, profondo, a me pare, di mistica e profezia, interroga evidentemente il politico, ma evidentemente interroga anche l'arte. Noi veniamo da una stagione di minimalismo che ha completamente raso ogni possibilità architettonica, cioè struttiva dell'opera d'arte. faccio un esempio soltanto, cioè noi in tutte le città, Milano compresa, viviamo attraversando o sostando davanti monumenti che nessuna generazione ha visto nella propria interezza. Chi ha messo le prime pietre del Duomo di Milano non l'ha visto, neanche i figli, neanche i pronipoti, neanche è stato finito in età napoleonica, 5 secoli. Duomo di Firenze, 1296, Arnolfo di Cambio, finito per la capitale, quindi 6 secoli. E tutte le grandi strutture, tutte le grandi fabbriche sono state così. Ce n'è ancora una, che è la Sagrada Famiglia di Gaudì a Barcellona. Gaudì, che era un grande profeta, un grande uomo di visioni, aveva fabbricato questo progetto sapendo benissimo che non sarebbe stato realizzato. Anzi, negli ultimi anni, per questa febbrilità, dormiva anche dentro la fabbrica, no? Ed è morto perché voleva andare a Vespro, aveva quasi 80 anni, attraversa uno dei primi tram di Barcellona, lo stende e ci muore. Ma la Sagrada Famiglia è ancora lì, una fabbrica a cielo aperto, che nessuno di noi credo vedrà nella sua interezza. No, lo auguro a voi, voi ce la farete, spero. Però quando sono andato l'ultima volta, perché mi piace tornare ogni 5, 6, 7 anni, vedere un po' come vanno le cose, dico, ma allora quando ci sarà il portale della gloria? Questo mi guarda, come dire, beh, poveretto, diciamogli 25 anni, perché ha fatto il calcolo che forse magari con delle stampelle in carrozzella, ma non è 25 anni, poi gli architetti hanno detto, se va bene 40 o 50 anni, io non lo vedrò, ma non importa, ma non importa. Capite, questo è il legame profondo appunto tra arte, profezia e popolo, essere capaci di un progetto che varca le generazioni, anzi di più, che soltanto una pluralità di generazioni potrà realizzare. E se voi andate adesso nei vari pezzi, vedete anche come dire, come si sono sommate le varie generazioni. Non queste cose che vengono fatte per la tal ricorrenza, per il tal giubileo, per il tal santo, ma è mai possibile? Ma abbiamo dimenticato qui veramente che tutto ciò che ha costituito l'identità europea, l'identità cristiana, è stata opera di secoli, che nessuno ha avuto la pretesa di tenere in mano, di stringere in una generazione il significato di un'opera d'arte, di un'opera per il popolo. Ecco qui un legame più sottile, vado concludendo, tra arte e popolo. Solo la consapevolezza che un popolo è portatore di una identità fa sì che l'arte non si riduca a consumarsi in questa generazione. E quindi la grande arte che ha fatto l'identità occidentale, prendiamo ta Bibbia, i piccoli libretti, sono diventati la Bibbia singolare e collettivo alla fine, ma alla fine di un processo di più secoli, dove abbiamo dalla Genesi fino poi all'Apocalisse, prendiamo la tradizione cristiana, ma naturalmente anche gli ebrei hanno la loro parte di commento alla Torah che continua, eccetera, eccetera, generazioni, secoli, mica la Bibbia è nata lì, uno che dopo gli ha dato l'imprimato. È qui il nodo di cui dobbiamo diventare consapevoli. Non c'è arte senza popolo, perché solo il popolo nella pluralità delle generazioni è garante profetico di una durata di futuro. E moltissime arti sono fatte per questo, ma anche quelle che paiono chiuse in un'epoca, un testo, la Divina Commedia. Ma è chiuso il discorso sulla Divina Commedia? No, perché intanto cambia continuamente il testo, visto che non abbiamo l'autografo, e ogni generazione se lo scrive un po' a modo proprio, non cambiando il testo, ma diciamo aggiornandolo, mettendolo a punto, mettendolo in certi modi, commentandolo, ma anche ricreandolo in altra forma. Se voi prendete l'Inferno, il Purgatorio, il Paradiso, riscritti in forma di teatro da 3 grandi poeti contemporanei, cioè Edoardo Sanguinetti, Mario Luzzi e Giovanni Giudici, beh, avete ancora e sempre la Divina Commedia, perché sono solo versi di Dante, ma un'altra Divina Commedia, che peraltro è sempre la stessa, e così via. Ecco, allora che quello che a me pare oggi necessario è superare il minimalismo e le avanguardie, proprio perché tutte e due presuppongono un distacco da quella coralità di futuro che è il popolo. Si danno un compito che poi non è detto sia stato mantenuto. Cosa hanno fatto i futuristi? Hanno distaccato l'uomo dalla propria figura e poi l'hanno consegnato al fascismo, che non è un'impresa gloriosa. Ecco. Noi dobbiamo stare un po' attenti a pensare sempre all'arte in termini di avanguardie. Ci sono stati dei grandi che sono stati dei profondi cultori di retroguardia. E basterebbe scorrere la lista dei grandi scrittori russi perseguitati durante il regime sovietico, che si sono rifiutati all'arte del presente, al socialismo reale, che hanno rifiutato di cantare acciaierie, fabbriche, eccetera, e hanno scritto una riscrittura di un qualche Vangelo apocrifo come Maestro e Margherita di Bulgakov. Insomma, ecco. Questo era rifiutarsi all'arte reale, rifiutarsi di essere avanguardie. Ma d'altra parte, ecco, e con questo voglio chiudere, non voglio neanche dare l'idea che fare questo tipo di impegno, intanto di lettori, ma poi anche un domani di costruttori, oggi di costruttori di futuro, dove possano essere radicate queste opere di durevole. Si capisce che se i costruttori della Sagrada Famiglia, la generazione dopo, adesso, ma quello lì non finirà mai, tagliamo tutto al suolo. L'Egitto, per esempio, c'è stata una guerra civile durissima nella Spagna, potevano radere al suolo, ma nessuno ha osato. Ma perché nessuno ha osato? Perché in ciascuna delle famiglie, che fossero franchisti, che fossero, diciamo così, dell'Internazionale, anarchici o comunisti, aveva almeno un membro nella famiglia che aveva dato un obolo per la cattedrale, capite? Cioè bisogna anche fare delle operazioni che, salvaguardando totalmente la libertà di ogni singola generazione, diano sufficienti radici perché un domani ci si possa pentire e ritornare, o ci si possa continuare, o ci possa. Ma se non si danno radici. E allora, ecco, per chiudere, ho tagliato molte parti che erano relative a Mario Luzzi, sulle quali potremo ritornare. Vi leggo solo, Mario Luzzi è proprio qualcuno che va in questa direzione, e anche l'ultimo libro di novantenne, Dottrina dell'Eterno Principiante, è un grandissimo testo, ma vorrei leggervi soltanto queste due formule che sono da Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini. Guizzò una luce d'angelo sotto la volta che non c'era, sembra la descrizione della Sagrada Famiglia, o era la fabbrica di tutta la materia intorno alla sua invisibile architrave. Ve lo ripeto perché va meditato parola per parola. Guizzò una luce d'angelo sotto la volta che non c'era, o era la fabbrica di tutta la materia intorno alla sua invisibile architrave. La fabbrica di tutta, questo è, vedete, arte, profezia, la fabbrica di tutta la materia intorno alla sua invisibile architrave. Il che vuole anche dire che siamo anche liberati da una sorta di dovere feticistico del compimento. E se la Sagrada Famiglia, ma lo uso come metafora per tante altre cose, rimanesse incompiuta, beh, sarà come San Galgano, dove anche così soltanto le pareti, qualcuno di voi è stato a San Galgano, ecco, chi non è stato ci va, dove anche soltanto le pareti perimetrali vi danno l'idea di una magnifica storia di pievi romaniche, di cattedrali, eccetera, e poi continuamente sollecita la ricreazione, cioè la rinascita, perché è uno dei luoghi più belli di un film di Tarkovsky, a sua volta grandissimo ricreatore di arte, di profezia, di popolo, di fakir, perché l'uomo di Nolstein. Nella mente umana o nell'universo, o in un più alto e non distinto Ibi. È lui là o è il suo mancamento? È e non è. Entra ed esce dal desiderio e dalla memoria. Entra ed esce dal nome e forse dall'essenza. Separati noi da lui, a lui legati da un filo oscuro eppure rilucente d'assenza e di imminenza. E questa è l'ultima riflessione che voglio fare con voi, brevissima, d'assenza e di imminenza. Perché se il lui o la arte con la maiuscola e lì voi non potete che fare proskynesis, inginocchiarvi se siete credenti o ripetere il gesto facendo la coppia, e c'è l'opera d'arte, io ne faccio la coppia. No, l'imminenza è e non è, sta per venire. Io devo continuamente convocare. E perché ci sia imminenza, cioè perché ci sia profezia, devo dire, come ha scritto e chiuso un bellissimo libro Michel de Certeau, La faiblesse de croire, devo dire ce n'est pas ça. A ogni idolo che mi viene proposto devo dire non è questo. Solo così il gesto profetico al territorio ampio di un deserto non popolato da idoli, ma che perciò richiede continuamente la terra promessa e che perciò, compito dell'arte profetica, trasforma questa lontananza inconoscibile della terra promessa in una imminenza. L'arte, e chiudo, è l'imminenza della terra promessa. Grazie.
Possiamo aprire un dialogo. Volevo solamente ringraziare Carlo Orsola per le sollecitazioni estremamente significative, estremamente poetiche e profonde che ci ha dato. Con questa interessante sottolineatura dell'unità profonda, di questa solidarietà profonda, che non è stata tolta, può essere stata dimenticata, ma non è stata tolta. E mi ha colpito il fatto che abbia fatto vedere la drammaticità di questa unità, perché probabilmente, contrariamente all'utopia, che invece è un sistema così perfetto che fa meno dell'uomo, questa solidarietà profonda, proprio perché ha bisogno dell'uomo, ha dentro questa drammaticità. E anche i pezzi che ha letto sono significativi da questo punto di vista. Possiamo il treno che...
No, fino alle 11, no? E poi tutti devono rientrare con questa neve, non sarà facilissimo.
Una ventina di minuti di dialogo, domande, osservazioni.
Io vorrei chiedere a lei dove vede fondarsi la speranza del singolo, posto che vedo la speranza del singolo quello che lei ha scritto come quantità di uomini che si guardano al futuro dal presente. Come l'uomo comunque fa differenza del suo limite, può guardare la speranza del futuro verso il futuro potente.
non so come volete.
Di solito facciamo
domanda e risposta, ora sarò altrettanto sintetico, come hai detto. Beh, questo è indubbiamente un grande problema. Nella copertina del libro di Amashol, quando uscì nel 66 da Rizzoli, la mia generazione ebbe due libri che la vaccinarono dal 68-66, Amashol 67, lettera a una professoressa, poi tutto il resto fu effettivamente dell'effimero. Alle mie condizioni, quelle poste da me, vivere sotto questo segno significa comprare la conoscenza di una linea della vita al prezzo della solitudine. Solo che la solitudine, così come la descrive Amashol, è una solitudine abitata. Dice, solitudine, per guanciale il deserto, per compagnia le stelle, e questa è comunione. Lo cito a memoria perché è un libro che so quasi a memoria. Ecco, cioè, è una solitudine abitata dalla volta celeste, abitata, non c'è nessun luogo dove si sentano le persone più vicine, essendo esse lontane, che nel deserto. Mette l'orecchio così, sente lo scalpitio di un dromedario, di un cavallo, molto più che non quello che sentiamo noi qui un tratto. Cioè, non è una questione di distanza o di densità di popolazione, la solitudine è una condizione. Io posso essere solo in città, anzi normalmente solo in città e abitatissimo nei deserti, no? Non per niente è stata una grande tradizione proprio dei cosiddetti padri del deserto, che sono quelli che hanno avuto le più straordinarie tentazioni che nessuno di quelli che stava in città aveva, perché non avevano nessun infinito davanti. Sì, io sono del tutto d'accordo con lei, direi solo che questa frase di Charles non è la frase di un utopista. Charles è stato un maquis, è stato uno degli eroi della resistenza francese nel sud della Francia, quindi non è uno che scrive così per scrivere. Era anche un uomo di grande lucidità. Noi giriamo intorno a dei pozzi dai quali ci hanno tolto il secchio. Altra frase di questa. Noi giriamo intorno dei pozzi dai quali ci hanno tolto il secchio. Certo, questa è una grande consapevolezza, ma anch'io mi sono posto tante volte questo problema insegnando. Ho insegnato in ogni ordine di scuola, in Italia e fuori. E alla fine credo che la decisione che ho preso, tanto sia quella che credo di aver cercato un po', come lei sottolineava, di proporre stasera. Noi saremo giudicati in base alla speranza di cui siamo portatori, che vuol dire che il presente non ci riguarda. Il presente come controllo, come consenso, come negoziazione, eccetera. E da questo punto di vista io ho avuto anche delle esperienze che mi hanno confermato in questo. Un anno mi hanno chiesto, quando insegnavo ancora a Torino, di fare una supplenza alla Sorbonne. Vi racconto questo aneddoto per non drammatizzare la cosa, perché anche i suoi risvolti piacevoli. E io vado a insegnare alla Sorbonne. Insomma, mi sono preparato un corso su San Francesco, la prima tradizione francescana in Italia. Poi arrivo lì e mi dico, ah, ma mi spiace segretario, eri in ferie, non ti abbiamo detto che devi fare un corso per LEA, Langue étrangère appliquée, cioè quei corsi che servono per insegnare l'italiano o lo spagnolo o l'inglese per quelli che poi vanno a fare gli accompagnatori turistici nei pullman ecco, questo qui, quindi che sappiano dire quanto costa un hamburger, dove si compra il ticket, eccetera eccetera, in italiano o in inglese. ah, dico, beh ragazzi, io ormai l'ho preparato così, dovete dirmelo prima, non posso inventarmi un altro corso. Ma poi non era neanche tanto per questo, dico, ma soprattutto quelli che dovranno accompagnare negli autobus, i turisti li porteranno a Firenze o Assisi, devono sapere un po' di questo. Quindi, anzi, con maggior puntiglio ho fatto precisamente il corso che io avevo preparato. Che cosa è capitato? Che lì tutto si fa con prove scritte, voti, eccetera, naturalmente fioccavano i due su sei, ma insomma è sempre due, cioè ampia insufficienza. E in particolare ricordo che avevo davanti a me nel primo banco una magrebina troneggiante che è stata in silenzio per tutto il corso con grande devozione, e pigliava sempre uno e mezzo, due. Io ho detto, qui ho rovinato per sempre le possibilità di accesso alla cultura italiana a questa che aveva cercato. Dopo, ritornato adesso al Collège de France, mi vedo questa figura, che è inconfondibile perché è altissima, in una libreria lì accanto. Allora entro e dico, ma come mai lei qui? E dice, guardi professore, lo devo a me. Dico, io già pronto a fare così tutte le scuse. Dice, no, perché io del suo corso non ho capito niente, però ho capito che la poesia è un grande mistero, e allora eccomi qui. Ecco. Cioè, voglio dire, scherzando, ma non tanto, io credo che è più importante quello che resta, cioè è più importante far capire che molto resta da capire che non offrire qualcosa in pronto che domani una qualsiasi enciclopedia digitale gli offre a 9 euro con il giornale Il Mattino. E con quello abbiamo chiuso il discorso. Moltiplicare. Una volta sono stato a Genova e un caro amico che è Don Balletto e ha fondato le edizioni Marietti mi vede, non so, stiamo salendo per mi dice, sai l'ultimo, perché c'è anche questa giovialità genovese. Dico, ma dimmi, lo sai che cosa fa l'uomo sulla terra? Dico, no, l'uomo sulla terra è un aforisma cassidico, cioè di questa tradizione ebraica del nord, eccetera, ormai non ce n'è quasi più, ma insomma, cosa fa l'uomo sulla terra? Pone delle domande a Dio. E cosa fa Dio in cielo? Pone delle domande più interessanti all'uomo. Ecco, io credo che questo rovesciamento di prospettive sia estremamente importante. Ciò che è più importante non è la qualità della risposta, ma la qualità della domanda, da una parte e dall'altra, perché sulla qualità della domanda c'è uguaglianza tra chi insegna e chi ascolta, tra il cittadino e l'altro cittadino, tra il giovane e l'altro giovane. Io credo che il nostro compito è affinare la qualità della domanda, perché la qualità della domanda rende esigenti con se stessi, mentre la qualità della risposta appaga molto rapidamente o non appaga per niente e crea quindi delusione. Non so se... Sì, sì, del tutto. La letteratura, come ogni arte, è un luogo che interroga, ecco. C'è un bellissimo sogno di Baudelaire, che sogna di andare a visitare una galleria e che tutte le pupille dei quadri lì ritratti lo guardano e lo interrogano. È una lettera a Charles Asselineau, che era un amico e anche un personaggio importante della Francia, a Parigi di quel tempo. E credo che la letteratura e l'arte in generale sia proprio questo, sono degli sguardi che ti interrogano, non noi che ci mettiamo lì a sezionarli, a giocarci un po' e così via.
ringraziamo. La ringraziamo per quest'ultimo incontro dell'indispensabile revisione. Un'ultimissima breve osservazione che viene da tutto il percorso che abbiamo fatto, che anche nella risposta alle ultime domande mi pare interessante, che in fondo la storia dell'uomo ha dentro una domanda che lo tiene sempre legato a un senso, una possibilità di senso, e questa possibilità di ricominciare dall'uomo, da una domanda di senso, di verità, di felicità, è la revisione indispensabile da fare, perché molto spesso noi leggiamo la storia come una storia chiusa o come una storia di te, mentre c'è un'umanità che ha sofferto una lacerazione, ma che non è mai stata vinta dalla lacerazione. In fondo quello che lei questa sera ci ha documentato e ci ha testimoniato è che dentro la drammaticità c'è una domanda di significato che riemerge continuamente. Mi ha fatto venire in mente un film, visto che ho citato dei film, Il proiezionista, dove la storia di questo proiezionista che proietta film a Stalin, che è tutto preso dal fatto di Stalin, dall'idolo, che alla fine ritrova la sua domanda umana, ritrova la sua immagine. Eppure è stato quell'uomo che dice alla moglie: io voglio bene a Stalin più di te. Quindi arriva al massimo vertice dell'ideologia, ma nemmeno questo uccide la sua domanda, perché alla fine la sua domanda rimane. Questa è la grande speranza di oggi. La ringraziamo.
Grazie a voi della